Quest'anno al centro del vostro itinerario di letture bibliche c'è il Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni, al di là della sua valenza teologica, è senza dubbio lo scritto neotestamentario in cui emerge con maggiore forza un notevolissimo spessore filosofico, sulle cui matrici si può certo discutere, ma la cui consistenza è innegabile. In particolare, nel quarto Vangelo c'è un nucleo tematico di grandissimo interesse filosofico. Questo nucleo è costituito proprio dalla dottrina del Logos, che, come voi sapete, appare fin dal prologo del Vangelo di Giovanni, come l'asse portante dell'intera teologia giovannea, come il perno attorno a cui Giovanni fa ruotare l'intera sua lettura del messaggio cristiano. Non posso qui illustrare quanto si è discusso e ancora si discute sulle matrici filosofiche della dottrina giovannea del Logos. E a monte ancora quanto si discute se si tratti di matrici propriamente filosofiche, lo stoicismo, il medio platonismo, Filone di Alessandria, o piuttosto di matrici bibliche. E qui il riferimento è indubbiamente alla letteratura sapienziale, specialmente alla Sapienza. Ma ancora, e soprattutto nel dibattito più recente, ci si è chiesti se Giovanni non dipenda piuttosto dal giudaismo intertestamentario, in particolare dalle posizioni gnostiche testimoniate dagli scritti di Nag Hammadi e dai manoscritti del Mar Morto. Di quest'ultima ipotesi, come ha già detto il professor Pescara, vi parlerà Chiara Della Putta nel prossimo incontro. Chiara è una mia allieva che sta appunto in questi giorni ultimando la sua tesi di dottorato, che ha proprio come nucleo tematico portante lo studio del medio giudaismo in prospettiva filosofica. Si tratta di un approccio mai tentato, cioè quello di far emergere un retroterra filosofico nella riflessione dei medio giudaismi, perché vedrete che il panorama è piuttosto vasto, e questo humus costituito dal medio giudaismo credo vi potrà dire molte cose anche in rapporto al Vangelo di Giovanni. Dal canto mio, io qui molto sinteticamente vorrei invece esaminare le possibili, diciamo così per il momento, matrici filosofiche della dottrina giovannea del Logos. Il termine Logos in greco ricopre una vastissima gamma di significati e si può dire che in nessuna lingua moderna ne esista uno corrispondente, di qui la enorme difficoltà a tradurlo. Fondamentalmente Logos indica ciò che è espressione di ragione, di razionalità, quindi parola, discorso, pensiero, ragionamento, addirittura proporzionalità numerica, definizione. La traduzione latina che ha consegnato questo termine alla cultura occidentale ruota, credo, sostanzialmente attorno a due possibili termini latini che rendono logos, e cioè da una parte ratio, che è il termine che lo stoicismo romano ha usato per tradurre, e adesso vedremo quanto importante è all'interno del pensiero stoico la dottrina del logos, per tradurre appunto il logos stoico. Razionalità, ragione che vedremo tutto governa. Una traduzione che ci ha segnato forse ancora più significativamente del termine Logos è invece la traduzione che Girolamo usa nella Vulgata proprio a proposito del prologo di Giovanni, in cui Logos viene tradotto con verbum, che in italiano viene reso prevalentemente o con verbo o con parola. Non sto qui a disquisire sulle sfumature che queste diverse traduzioni acquisiscono. Grosso modo si potrebbe dire che il termine ratio rende logos in ambito più propriamente filosofico, mentre il termine verbum si è poi caricato di un significato teologico e in particolare cristologico che l'ha fatto pregnante sul piano nell'ambito appunto propriamente teologico. Quando compare con significato tecnico una, possiamo chiamare, sorta di dottrina del Logos all'interno del pensiero occidentale? Compare con un filosofo che voi avrete sicuramente incontrato in altri percorsi, e cioè Eraclito. Eraclito è un pensatore che vive tra il VI e il V secolo avanti Cristo e che forse è conosciuto dai molti per un detto che non gli appartiene, ma che in qualche modo sintetizza, seppure volgarizzandola, la sua posizione: pantarei, tutto scorre. Secondo Eraclito, che come tutti i bravi filosofi si chiedeva qual è il principio di tutte le cose hanno realtà solo in quanto divengono. Eraclito osservava che tutto scorre e che non è possibile bagnarsi due volte nello stesso fiume, perché nel momento in cui io vado a ribagnarmi il fiume è già diverso. Un suo discepolo estremizzerà questa posizione dicendo addirittura che non mi posso bagnare neanche una volta nello stesso fiume. Se le cose hanno realtà solo in quanto divengono, da che cosa è costituito questo perenne fluire delle cose? Questo perenne fluire delle cose è costituito da opposti che si contrastano. Il caldo diventa freddo, il freddo diventa caldo, la vita diventa morte, la morte genera vita. Questi opposti quindi da un lato si contrastano e nel momento in cui si contrastano si pacificano in una superiore armonia. Di qui l'affermazione di Eraclito: la guerra è madre di tutte le cose. Questo conflitto genera l'essere delle cose. E nello stesso tempo l'altra affermazione secondo cui la via all'insù e la via all'ingiù sono un'unica e medesima via, come nel cerchio identico è l'inizio e la fine. Se dunque tutto scorre, le cose hanno realtà solo in quanto divengono, e questo divenire è un continuo contrapporsi di contrari che poi si pacificano in questa superiore armonia, qual è il principio che spiega una realtà così fatta? Il principio, qua P maiuscola, cioè il fondamento, ciò che dà ragione e che i filosofi spesso chiamano decisamente Dio, o il divino meglio, è proprio questa sintesi degli opposti. Cos'è che permane sotto il continuo mutare di un contrario nell'altro? Una, diciamo, sostrato che è sintesi, che è armonia di questi opposti che continuamente cambiano l'uno nell'altro. E Eraclito chiama questo suo principio, questo Dio, in due fondamentali modi. Lo chiama fuoco, non nel senso dell'elemento, ma nel senso del, diciamo, del fondamento. Il fondamento delle cose è fuoco, perché il fuoco esprime in modo paradigmatico le caratteristiche della realtà. Il fuoco è perenne cambiamento, è contrasto di opposti e insieme armonia. Il fuoco infatti è perennemente mobile, è vita che vive della morte del combustibile e quindi è unità perenne di vita e di morte. A questo principio divino Eraclito attribuisce l'intelligenza. Questo principio è intelligente, è ragione che governa tutte le cose e dunque, ecco, siamo arrivati a quello che ci interessa, questo principio è chiamato anche Logos. Dunque il Logos viene presentato da Eraclito come regola o legge, regola, legge razionale, che è comune a tutte le cose e che tutte le governa. La verità sta proprio nel cogliere, comprendere ed esprimere questo Logos comune a tutte le cose compresi gli uomini. Eraclito, che si atteggia un po' a profeta di questo Logos, è profondamente, direi quasi offensivo nei confronti dei comuni mortali che a suo giudizio non colgono, oltre l'apparenza, questo effettivo senso della realtà e si comportano, dice Eraclito, da svegli come se dormissero. Questa dottrina, in qualche modo abbozzata, suggerita attraverso i detti di Eraclito, a assume molto più tardi, nel III secolo avanti Cristo, un vero e proprio statuto, diciamo, concettuale, dottrinale, e diventa centrale nello stoicismo. Lo stoicismo è la scuola filosofica, una delle scuole filosofiche che animano l'età ellenistica. Si tratta di una scuola che poi avrà, con una evoluzione interna, vita molto lunga e che segnerà il pensiero romano e, attraverso il pensiero romano, tutto il pensiero occidentale. Sarà una delle due fonti a cui i cristiani attingeranno, assieme al platonismo, per mediare il messaggio evangelico. Nello stoicismo la dottrina del Logos diviene veramente centrale. Riprendendo Eraclito all'interno però di una concezione più articolata e sistematica della realtà, Zenone, che è uno dei tre grandi maestri dello stoicismo, ponendosi, e questo va detto in termini chiari, in un orizzonte materialistico, cioè per gli stoici tutto è corpo, non esiste una dimensione del trascendente, quindi il principio, ciò che dà ragione della realtà è interno alla realtà stessa. La realtà si spiega con ciò che la costituisce. E allora qual è il principio di tutte le cose? Ecco la domanda filosofica. Per gli stoici i principi di tutte le cose sono due. Da un lato la materia, che è il principio passivo, dall'altro la forma o la qualità, che è il principio attivo che pervade e anima la materia. Le dà forma, la plasma e anche la governa. Il principio attivo dunque rappresenta quel divino che costituisce fonte dell'essere e del mantenersi nell'essere di tutte le cose. È un principio che è esso stesso corporeo, secondo gli stoici, i quali infatti sostengono l'infinita divisibilità dei corpi e quindi la possibilità della compenetrazione tra due corpi. Il principio attivo è chiamato appunto dagli stoici, oltre che fuoco, ricordiamo Eraclito, e pneuma, anche questa denominazione avrà molta fortuna in ambito cristiano, cioè pneuma, cioè soffio, spirito, viene tradotto anche spesso con spirito, viene chiamato sostanzialmente logos. Il logos per gli stoici è il principio di intelligenza e di razionalità che innerva la realtà materiale, facendola vivere e guidandola verso il bene. Questo è un altro aspetto importante. Il logos, già in Eraclito, ma in maniera espressa e evidente negli stoici, non è solo principio di vita di tutte le cose, ma è anche principio che mantiene in vita le cose, le governa, conducendole verso il bene. Per questo il logos stoico viene anche definito con il termine di pronoia, cioè provvidenza. Se tutto è guidato da un principio che ha intelligenza e ragione, dicono gli stoici, tutto è come deve essere e come è bene che sia. Il logos dunque è principio divino che si esprime come razionalità determinante e necessitante. Poiché tutto è guidato da un principio razionale, tutto appunto è come deve essere, e non può non essere così, perché la ragione che guida l'intera realtà volge il tutto, in quanto ragione, verso il meglio. In questo disegno razionale che sostiene l'intera realtà, ciascuno ha una parte assegnata, ciascuno ha un destino che è da vedersi come la parte di una pièce teatrale in cui ciascuno ha un ruolo, deve svolgere questo ruolo per il buon esito del tutto. Là voi potete immediatamente capire che la ricaduta etica di questa dottrina non può che prevedere che saggio è colui che sa riconoscere il disegno del Logos, lo accetta e lo accetta consapevolmente. In questo stanno la libertà e la virtù dell'uomo. Dicono gli stoici, il fatto è il logos che dirige e governa il cosmo. L'uomo è come un cane legato a un carro. Deve seguirlo, perché è legato al carro. Può farlo volontariamente e allora non si strozza. Invece può ribellarsi e comunque, siccome deve seguire il carro a cui è legato, farà una brutta fine. Questo esempio figurato viene ben reso in termini più concettuali da Seneca, che è considerato un neostoico, cioè un esponente dello stoicismo romano, anche se ha molto di altro rispetto al quadro classicamente stoico. Seneca dice: ducunt volentem fata, nolentem traunt. Il destino conduce per mano chi lo accetta volendo e trascina chi invece non lo vuole. In ogni caso dobbiamo seguire il destino. Il che non deve essere sentito come appunto qualcosa che coarta il raggiungimento della nostra felicità, ma semmai qualcosa che favorisce il raggiungimento della felicità, perché il destino è espressione della ragione con la R maiuscola, cioè del logos che tutto governa. Dicevo, Seneca si inserisce in epoca tardo antica, Seneca è un contemporaneo di Giovanni, vive nel primo secolo dopo Cristo. Sui contatti tra Seneca e Paolo in particolare molto si è favoleggiato, sapete che esiste anche, è stato costruito pare nel IV secolo, anche se gli studiosi poi discutono ancora, un falso, credo non ci sia nessuno più, o forse qualcuno titubantemente ancora dice che forse qualcosa di vero ci può essere, ma insomma un falso epistolario tra Seneca e Paolo. E Seneca è considerato dai pensatori cristiani antichi quasi un cristiano ante litteram, se non addirittura un cristiano perché si favoleggiava di una sua conversione sul punto di morte. Tertulliano lo definisce sepe noster, spesso uno dei nostri per quello che dice, e Girolamo lo inserisce nel catalogo dei santi, proprio perché Seneca è portatore di un messaggio che è quello fondamentalmente stoico, poi da lui rielaborato, con un messaggio che eticamente i cristiani sentono molto vicino a quello che è la loro interpretazione del messaggio evangelico, messaggio di rigore etico, di appunto considerazione di un disegno razionale che innerva tutto il cosmo, di un volgersi proprio a causa di questa ragione che sostiene il cosmo, di tutte le cose verso un fine che è il bene. Non mi sto qui a dilungare, perché in realtà Seneca cerca di accettare questa visione pacificante della realtà, tutto volge verso il meglio, noi dobbiamo accettare il nostro destino perché così è voluto da questa ragione che tutto governa. La nostra libertà sta proprio nell'accettare e nel non subire il nostro destino, proprio nel De Providentia, che è uno dei testi senecani, considerato uno dei dialoghi di Seneca più coinvolgenti, appunto intitolato De Providentia, in cui Seneca si pone la domanda, gli viene posta da Lucilio, ma in realtà se la pone lui: perché capitano mali agli uomini buoni se esiste la provvidenza? L'eterno problema che direi da Giobbe in su, e anche molto prima di Giobbe, ma insomma biblicamente da Giobbe in su si ripropone. Seneca discute e propone questa visione, la stoica, cioè c'è il logos, c'è la ragione che tutto sostiene, quindi quelli che sembrano mala sono incomoda, cioè non sono mali, sono delle disavventure che anzi sono segno che questa ragione governa tutto, perché Dio le manda non a caso proprio ai suoi figli prediletti per metterli alla prova e per irrobustirli nella loro virtù. Più disgrazie ti capitano e più sei ben voluto da Dio, perché come il buon padre non risparmia i propri figli nessuna prova per renderli forti e capaci di affrontare da soli la vita, vuoi che Dio si comporti da cattivo padre? No, Dio guarda con occhio benevolo gli uomini buoni e quindi li colpisce con queste prove che non sono male ma incomoda. E questo per 6 capitoli. Dopodiché, per farvi capire quanto questa dottrina del Logos funzioni fino a un certo punto, Seneca crolla e mostra che in fondo questa dottrina stoica che lui riceve dalla tradizione filosofica in cui si inserisce, forse in un'epoca come il tardo antico, che è quella in cui si muovono i pensatori cristiani antichi, che è un'epoca in cui tutto crolla, non c'è più nessun punto di riferimento e ce ne sono sempre meno. Il riferimento politico diventa un riferimento lontano, questo potere imperiale che poi si rivela molto fragile, sottoposto a continue disavventure di vario genere, a cambiamenti repentini al vertice, ed è un potere che soprattutto nelle province è sentito come distante e vessatorio. Non c'è più il punto di riferimento neppure religioso, perché la religione di Stato, diciamo, quella in cui il civis romanus si riconosceva, si dimostra semplicemente formale, vuota di significato, non significante per un uomo che si vede crollare tutto addosso. Nel tardo antico, cioè in età imperiale, e nel bacino del Mediterraneo, voi sapete che si incrociano diverse religioni, le religioni orientali, che arrivano attraverso spesso i soldati, le legioni, gli imperatori stessi che fanno spedizioni di conquista in Oriente, il giudaismo, il cristianesimo, e sopravvive ancora per molto, seppure come in fondo strumento politico, la religione, chiamiamola olimpica, del Pantheon romano, assunto dal Pantheon greco. Allora, in questo contesto, non parliamo poi della crisi economica, quindi vedete che il tardo antico sostanzialmente è, dico io, estremamente simile al contemporaneo. Era una società multietnica, multirazziale, multireligiosa, in crisi. Allora, in questo contesto, questa visione pacificante di una razionalità, di un logos che tutto governa, che sistema tutto e che pacifica tutto, evidentemente non funziona più. E appunto alla fine del trattato De Providentia, Seneca è continuamente incalzato da Lucilio, il suo interlocutore, che continua a riproporgli la domanda: ma perché comunque capitano, anche se non sono mali, sono disgrazie, agli uomini buoni e agli uomini cattivi par che vada tutto bene? È inutile che tu mi continui a dire che c'è una ragione che tutto governa. E Seneca alla fine evidentemente capisce, lui per primo, che sta dottrina non ha più quel significato forte, salvifico, rassicurante che poteva avere in altri contesti, e fa parlare proprio il Dio provvidente, cioè questo Logos, il quale dice all'uomo, che non riesce a capire che tutto è governato dalla ragione, sempre lì che si lamenta, prima di tutto non sta continuare a rompere le scatole, perché prima di tutto ho provveduto che nessuno vi trattenesse contro voglia. Ci stai così male al mondo? Non credi che poi tutto si risolverà perché tutto è governato dal Logos? Bene, la porta è aperta. Se non volete lottare, è possibile fuggire. Perciò, fra tutte le cose che ho voluto per voi inevitabili, nulla ho reso più facile che morire. Basta un po' di attenzione per vedere come sia breve e agevole la via che conduce alla libertà. Ho posto meno ostacoli alla vostra uscita che al vostro ingresso. Ogni momento, ogni luogo può insegnarvi come sia facile rompere con la natura e gettarle in faccia il suo dono, cioè la vita. E il De Providentia di Seneca si conclude con l'elogio del suicidio, come unico atto di libertà concesso a chi pensa, come pensa uno stoico, di vivere in un mondo governato da un logos che, proprio perché è disegno razionale, è disegno necessitante. Questo ve l'ho fatto presente perché certamente non troverete in Giovanni un logos di questo tipo. Adesso vedremo se mai, o che assonanze filosofiche meglio si potrebbero trovare. Però l'idea che tutto è governato dal logos divino, seppure in un contesto di trascendenza, e che dunque tutta la realtà è sostenuta da un disegno provvidenziale che volge al meglio tutto, è un'idea forte all'interno del cristianesimo, è un'idea che parte proprio da quella dottrina del Logos, che è in fondo il manifestarsi dell'attività divina all'interno della realtà cosmica e umana, e che proprio in quanto manifestarsi dell'azione divina porta all'interno della realtà cosmica e umana un disegno che è fatto di razionalità, di sapienza divina, e che quindi non può che portare il tutto verso un esito positivo. In questo contesto, non ho bisogno di ricordarvelo, più volte nella letteratura cristiana antica, ma direi anche nella letteratura cristianamente ispirata molto più recente, pensiamo a tutta la vicenda dei Promessi Sposi manzoniani, torna l'idea che, come dice Manzoni alla fine dei Promessi Sposi, Dio non mandi mai ai suoi figli prediletti delle disgrazie grandi se non per prepararli a, parafrasando, a beni migliori. Questa dottrina ha sempre fatto grosso problema e credo sia un problema tutt'oggi aperto, soprattutto in un contesto in cui i mala che capitano agli uomini buoni sono di quotidiana osservazione. Questa idea di un agire razionale di Dio volto a ordinare e reggere il mondo all'insegna del bene, l'idea insomma di un logos divino provvidenziale che opera all'interno della realtà, è presente anche all'interno del platonismo e viene particolarmente accentuata questa idea dal ripensamento che di Platone fanno i platonici tardo antichi, i cosiddetti medio-platonici, cioè quei platonici che si pongono, per chi ha vaghi ricordi di filosofia, tra platonismo antico, quello di Platone e delle Accademie, e il neoplatonismo iniziato con Plotino nel III secolo d.C. Si tratta di una fase del platonismo che recupera tra primo avanti Cristo e secondo dopo Cristo soprattutto gli aspetti etico-religiosi del pensiero di Platone, proprio perché questi sono uomini che vivono in quel contesto d'angoscia di cui si parlava prima e cercano nel pensiero filosofico una via di salvezza. E allora l'aspetto più propriamente etico-religioso che si riscontra nei dialoghi platonici viene recuperato come l'autentico verbo di Platone, quello che può dire una parola di salvezza all'uomo tardo antico. Ma già Platone nel Timeo, in cui si narra la genesi del cosmo, aveva descritto l'attività del demiurgo, che è l'artefice divino che, guardando i modelli ideali alle idee, le copia, dando forma e dando ordine ai quattro elementi che prima si trovavano nello stadio di caos, l'artefice divino produce le cose dal disordine all'ordine avendo come scopo il bene, cioè seguendo un disegno razionale e provvidente. Per cui addirittura Platone sostiene che, poiché il cosmo è il migliore dei nati dal migliore dei padri, non potrà perire. Quindi nel Timeo, stando alla lettera del dialogo, il cosmo è pensato come generato ma incorruttibile, proprio perché è generato dal migliore dei padri, da un padre che è dotato di logos e opera razionalmente e che quindi non può che dar vita al migliore dei figli. E come padre buono e provvidente, non vorrete mica che preveda che questo muoia, perisca, no? In polemica proprio con gli stoici, i medio platonici, ben oltre cronologicamente Platone, recuperano una dimensione trascendente del principio divino. Quindi mantengono l'idea che la realtà sia governata da un disegno razionale, solo che colui che determina questo disegno razionale non è più, come per gli stoici, un principio dentro, immanente alla realtà, ma è un principio che sta oltre il cosmo fisico. È quel demiurgo, cioè quell'artefice divino che Platone aveva posto in mezzo tra le idee che sono il vero essere, i modelli ideali, incorporei, eterni delle cose e le cose stesse. Il demiurgo, guardando ai modelli ideali, forma il mondo sensibile. Quindi sia il demiurgo che le idee sono oltre rispetto al mondo sensibile e determinano nel mondo sensibile con il loro agire, il demiurgo, non le idee, questo disegno, questo ordito razionale che regge tutte le cose secondo un fine buono. Ecco, i medio platonici, ripensando questa dottrina di Platone, unificano, passatemi in modo un po' così terra a terra in cui vi dico le cose, unificano demiurgo e idee, cioè fanno delle idee i pensieri del demiurgo. Le idee non sono più qualcosa di primo rispetto al demiurgo, ma sono i pensieri di Dio. E qua voi provate a cominciare a pensare quanto utile potrà essere questa dottrina a chi vuole interpretare il testo biblico di Genesi, in cui Dio crea tramite la parola e Dio disse e fu il logos, quindi pensiero, parola. Allora, anche i medio platonici appunto ripropongono l'idea che il mondo sia governato da un disegno razionale, pongono però il Dio che di questo disegno razionale è autore oltre il mondo sensibile, però con questo emerge, con questo modo di collocare la divinità, il principio, emerge un altro problema, e cioè se il divino è trascendente però opera nel mondo, ci deve essere qualcosa che funge da mediatore tra questo divino, che non può correre il rischio di perdere l'assoluta trascendenza di cui è portatore, e il mondo, che indubbiamente è altro. E allora nel medio platonismo comincia quel pullulare progressivamente sempre più esteso di entità intermedie che costituiscono una sorta di scala ontologica che consente da un lato di mantenere l'assoluta trascendenza di Dio, dall'altro di però unirlo, permettergli di agire nel mondo. Il Logos in questo contesto assume proprio il ruolo di principale mediatore tra il primo Dio, si arriverà a chiamarlo così, cioè il principio primo assolutamente trascendente, e il mondo. Il Logos è il primo di questi mediatori, quello immediatamente espressione più immediata dell'agire divino, ed è espressione del pensiero di Dio che pensa tutte le cose, le idee come pensieri di Dio, è il luogo in cui si collocano i modelli ideali da cui dipendono le cose sensibili come loro copie. Tra i fondatori del medio platonismo, alle origini di questo ripensamento del platonismo, proprio tra primo secolo avanti Cristo e primo dopo Cristo, c'è quel filone di Alessandria di cui vi ho già parlato lo scorso anno, per cui non sto qua tanto a dilungarmi su chi era costui. Vi ricordo solo che è un pensatore appartenente alla comunità giudaica di Alessandria, in cui le categorie della filosofia greca, in particolare il platonismo ma anche lo stoicismo, si mettono al servizio dell'esegesi allegorica del testo biblico, producendo quella che è stata definita una sorta di filosofia mosaica, cioè una prospettiva filosofica risultante dalla rielaborazione della rivelazione biblica, in particolare del Pentateuco, attraverso le categorie del pensiero filosofico greco. E nel pensiero di Filone la dottrina del Logos assume un ruolo capitale. Ed è alla dottrina filoniana, eccoci al dunque, che si guarda come referente filosofico principe per il Vangelo di Giovanni. Filone avrà una influenza enorme sui padri della Chiesa e sul loro modo di leggere il testo biblico. filone, e dice qualche studioso, può essere considerato, stando a quanto ne dicono i padri e quanto lo usano i padri, come una sorta di padre della Chiesa honoris causa. L'orizzonte ontologico-metafisico in cui si colloca la dottrina del Logos in Filone è l'orizzonte del neoplatonismo, quindi quello di un Dio assolutamente trascendente e quindi incorporeo, semplice, incorruttibile, inconoscibile e ineffabile, proprio perché assolutamente oltre le capacità conoscitive e espressive dell'uomo. Filone è uno dei fondatori della teologia negativa. Questo Dio, pur nella sua assoluta trascendenza, agisce nel mondo. Agisce nel mondo in quanto lo pone in essere e lo governa. Questa azione nel mondo però non è svolta da Dio in prima persona, bensì dalle sue, Filone le chiama potenze, dinameis, che sono le molteplici manifestazioni dell'attività divina nel mondo. Qui c'è quell'esigenza di mediazione tra un Dio assolutamente trascendente e il mondo sensibile, di cui appunto si parlava. Il Logos è proprio la principale di queste potenze. La sua funzione fondamentale si esplica nel momento della creazione. Volendo schematizzare le quattro dimensioni in cui il Logos in Filone si esprime, sono innanzitutto il Logos in Dio, che è in qualche modo, che costituisce in qualche modo la mente di Dio, il contenuto della mente di Dio, cioè il luogo delle idee, che Filone chiama mondo intelligibile, cosmos noetos, cioè quel luogo in cui si trovano appunto i modelli ideali secondo cui Filone, interpretando Genesi, ve ne ho già parlato l'anno scorso, la creazione del mondo sensibile ha luogo, cioè Filone è un sostenitore della doppia creazione, interpreta il testo biblico come se nel giorno che la Bibbia dice essere uno e non primo, Dio abbia dato origine appunto a questi modelli ideali sulla scorta dei quali poi tramite il Logos dà origine al mondo sensibile. Il Logos quindi è il figlio unigenito di Dio, il primogenito di Dio, il luogo in cui Dio pensa, o meglio, si collocano i pensieri di Dio e il luogo in cui si collocano i modelli tramite i quali il Logos poi darà vita al mondo sensibile. Su questo voi potete leggere, e ve li lascio e ve li leggerete, il testo, io li ho siglati con dei numeri progressivi, il testo 1, dove vedete le freccette, ci sono i passi che sono particolarmente pregnanti, io vi ho dato un po' tutto il contesto. Si può anche però considerare il Logos come parola appunto creatrice che, e quindi come attività che si esplica creando attraverso la creazione del mondo sensibile, e qui Filone, interpretando sempre, perché Filone si muove sempre a partire dal testo biblico, in modo spesso curioso il testo biblico, partendo dal, e qui avete il testo 2, partendo dalla considerazione del testo della Bibbia, Genesi 15:10, in cui si indica il rituale del sacrificio compiuto da Abramo, costituito dal dividere, dalla necessità, dall'azione del dividere le offerte, fermandosi a commentare perché le offerte devono essere divise, secondo il rituale indicato da Genesi, Filone dice che devono essere divise perché il sacrificio deve riprodurre l'agire creativo di Dio, in quanto il sacrificio non è altro che un ridare a Dio quello che Dio ci ha dato nel momento della creazione. Le offerte, cibo, frutta, animali, non sono altro, le offerte sacrificali non sono altro che un modo, per quanto limitato, che l'uomo ha di ridare a Dio quello che Dio gli ha dato nel momento in cui l'ha collocato nell'Eden. Allora, se le offerte del sacrificio, il sacrificio si compie attraverso un rituale di divisione, vuol dire Questo simboleggia l'agire creativo del Logos che evidentemente si è compiuto attraverso un processo di divisione. Dal caos iniziale, nel momento che Genesi dice non c'era ancora la luce, per cui le tenebre ricoprivano l'abisso e la terra era invisibile e informe, i primi versetti di Genesi, il Logos agisce per dar vita al mondo sensibile attraverso un processo di divisione che separa gli elementi prima caoticamente collocati e li determina sempre più decisamente fino a distinguere le specie vegetali e poi a dar vita agli animali, distinguendo in questi corpo e anima e via via, insomma, tutte le diverse, il filone si dilunga in una maniera veramente, vi assicuro, pesantissima sul modo che ha Logos di procedere. Il Logos è, in quanto creatore, il Logos divisore, con questo appoggio al testo biblico. Qui avete i testi 2 e 3. All'interno del cosmo, una volta che il cosmo è stato creato, il Logos svolge appunto un'azione di mantenimento. Cioè il Logos non è solo creatore, e qui pensiamo al Logos stoico, a cui la dottrina del Logos di Filone è debitrice per molti versi, ma è anche, dice Filone, la colla che tiene insieme il mondo. Qui avete il testo 4, in cui appunto si dice che tutte le altre cose che di per sé sarebbero inconsistenti sono tenute insieme dal Logos divino, egli è la colla e il vincolo che riempie tutte le cose della sua essenza. Quindi il Logos è quel disegno che innerva la realtà e che le permette di continuare ad essere. In rapporto all'uomo, nel pensiero filoniano, il Logos, in quanto manifestazione dell'azione divina, svolge fondamentalmente la funzione di rendere attiva la possibilità che l'uomo ha di conoscere, quindi è una attività in ambito propriamente logico-conoscitivo, e qui avete il testo 5, cioè il Logos dell'uomo funziona in quanto è illuminato, è reso attivo dal Logos divino, e dal punto di vista etico il Logos, in rapporto al cammino dell'uomo verso la salvezza, verso la felicità, nell'ambito del cammino della virtù, il Logos costituisce la fonte delle virtù più alte, come vedete nel testo 6. Anche qui si tratta del commento a un testo di Genesi, in cui si parla di una fonte che scaturisce dalla terra e il Logos è appunto la fonte nei confronti delle virtù. Cioè il Logos è il principio e la fonte delle azioni moralmente buone. Quindi, così come per conoscere l'uomo ha bisogno di guardare, di attaccarsi, di ancorarsi al Logos, così per agire virtuosamente l'uomo ha bisogno, insomma, il senso del discorso è che l'uomo non può né conoscere il vero né salvarsi se non con l'aiuto e con il supporto necessario, decisivo di Dio, il quale gli è vicino tramite il suo Logos. In prospettiva religiosa, in Filone, il Logos si manifesta come mediatore tra l'uomo e Dio, e qui spesso Filone vede l'espressione allegorica del Logos nella figura del sommo sacerdote, e su questo ci sarebbero cose molto interessanti da dire, perché uno dei testi del Nuovo Testamento che è maggiormente e chiaramente influenzato dal pensiero filoniano è la lettera agli Ebrei, in cui, voi sapete, è centrale il richiamo alla figura del sommo sacerdote come prefigurazione di Cristo stesso, da una lettura tipologica dell'Antico Testamento. E in questa lettura ha grosso peso la lettura che dalla figura del sommo sacerdote fa Filone, che nel sommo sacerdote vede emblematicamente e allegoricamente espressa la funzione del Logos divino. Ci sono infine alcune metafore, diciamo, o allegorie che Filone usa per parlare del Logos, una delle quali è particolarmente significativa perché il Logos viene detto figlio di Dio. E voi trovate questo nel testo 7. non dobbiamo caricare questa espressione di un significato che vada oltre l'espressione biblica che appunto voi nel testo 7 trovate, figli di uomini e figli di Dio, gli uni sono quelli che stanno attaccati ai piaceri del corpo, i figli di Dio sono gli uomini virtuosi che vivono unicamente dalla fede in Dio. E il figlio di Dio per eccellenza è il suo primogenito, cioè appunto il Logos. E su questo chiaramente gli scrittori cristiani costruiranno a posteriori molto di più. Il senso dell'espressione figlio di Dio riferita al Logos è ancora una volta quello di sottolineare la sua funzione di mediatore tra Dio e l'uomo. A questo punto è ovvio che dobbiamo chiederci qual è il rapporto tra la dottrina filoniana del Logos e il Vangelo di Giovanni. È probabile, secondo la maggioranza degli studiosi, che molti elementi del pensiero di Filone abbiano raggiunto Giovanni proprio nella comunità, la comunità giovannea di Efeso, che è, secondo la tradizione, il luogo d'origine del Vangelo. Il Vangelo di Giovanni, sapete che è quasi sicuramente stato scritto alla fine del primo secolo, verso la fine del primo secolo, e Filone muore a metà del primo secolo. La sua posizione filosofica, così originale, così legata all'esegesi biblica, trova un'immediata eco sia nel giudaismo intertestamentario sia poi nelle prime comunità cristiane. Vi segnalo un classico, cioè uno studio che approfondisce molto proprio il rapporto tra il Vangelo di Giovanni e Filone, ma che è in realtà uno studio, uno credo appunto degli insuperabili, ancora oggi insuperati studi sul Vangelo di Giovanni, che è uno studio di Dodd, con due D, di cui avrete già sentito parlare probabilmente, l'interpretazione del quarto Vangelo, che è del 1953. A questo studio, anche se molti passi avanti il dibattito ha fatto, comunque si fa riferimento, in particolare direi quando si vuole parlare, si vuole esplicitare il rapporto tra Giovanni e Filone. Dodd ha individuato molti punti di contatto, anche espressivamente letterali, tra i trattati di Filone e il Vangelo di Giovanni. Uno di questi è la simbologia della luce, che ha un fortissimo ruolo sia in Giovanni, pensiamo solo al prologo, ed è il prologo in realtà il testo su cui il dibattito sui rapporti tra Filone e Giovanni si focalizza. La luce come simbolo del rapporto tra divinità e mondo e uomo attraverso la mediazione del Logos. Questa idea del Logos come luce di Dio, portatore della luce di Dio, voi la vedete illustrata nel testo 8, in cui Filone, commentando dei passi biblici di Genesi e richiamando il Salmo «Il Signore è la mia luce e la mia salvezza», dice che Dio non è solo luce, ma anche archetipo di ogni altra luce, o meglio ancora, egli è il modello in assoluto. Modello, infatti, è il suo Logos, tradotto dalla sua parola, pienamente compiuta, che è luce, e quindi c'è questa chiara utilizzazione della simbologia della luce per indicare la presenza, il farsi presente di Dio nel mondo tramite Logos, che è portatore appunto della luce. Il prologo di Giovanni dice: la luce venne nel mondo, ma i suoi non la riconobbero. Al di là di altre tangenze che si possono trovare e che Dodd trova puntualmente tra Filone e Giovanni, centrale è indubbiamente la dottrina del Logos. La dottrina del Logos come intermediario nel rapporto tra Dio e mondo. Dio è conosciuto nel e tramite il suo Logos, sia in Filone che in Giovanni. Certamente c'è una differenza fondamentale tra i due, e cioè, noi non abbiamo potuto rendercene conto molto perché Filone l'abbiamo un po' attraversato velocemente, ma Filone non concepisce il Logos in termini realmente personali, come invece fa Giovanni. Il Logos in Filone è una potenza, cioè una manifestazione dell'azione divina, ma non ha caratteri personali, cosa che invece Giovanni ha caratteri personali perché il Logos si fece carne, cosa che per Filone non è minimamente concepibile, anzi Filone da bravo platonico ha l'ossessione di preservare tutto ciò che è manifestazione di Dio dal contatto con la materia, con, ne abbiamo parlato l'anno scorso, interpreta quel facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza come un plurale che indica, non semplicemente perché si tratta di una traduzione greca alla lettera di un originale aramaico che aveva il plurale perché Dio era Elohim, che è un plurale, ma come se effettivamente Dio avesse parlato al plurale, perché nel momento in cui Dio fa l'uomo col fango, non fa lui, chiama in aiuto le potenze, diciamo a lui inferiori, perché Dio non deve sporcarsi le mani con la materia. Certamente Giovanni è in tutt'altri orizzonti, e cioè portatore di una rivelazione che ha al centro un Dio che si fa carne. E quindi non solo il logos di Giovanni è personale, ma soprattutto è sarx, diventa sarx, si fa sarx. Dunque, Dodds, dopo aver fatto vedere tutte le tangenze e anche le differenze tra Filone e Giovanni, conclude dicendo che nella concezione giovanea del logos confluiscono l'idea giudaica, che è presente nella Torah, e quindi l'idea della parola di Dio che è sapienza divina, che si manifesta nella creazione, e insieme il pensiero giudaico ellenistico, di cui Filone è portatore, in cui secondo Dodd Giovanni trova non tanto la sostanza ma la forma attraverso cui esprimere quello che fondamentalmente invece è un'idea, un portato biblico. Quindi il logos giovanneo sarebbe, da un punto di vista del contenuto teologico, la rielaborazione della sapienza biblica. Dal punto di vista invece della sua codificazione concettuale, sarebbe invece, diciamo, influenzato fortemente dal pensiero giudaico ellenistico che ha il suo portatore eccellente in Filone di Alessandria, e quindi da tutte le idee filosofiche, sia platoniche soprattutto e anche stoiche, che in Filone operano nel momento in cui lui legge la Bibbia. Concludo indicandovi un piccolo parallelismo tra Filone, tra un testo di Filone e il prologo di Giovanni. Il prologo di Giovanni comincia con: in principio era il Logos, e il Logos era presso Dio, e il Logos era Dio. In realtà questa traduzione italiana dimentica un termine greco, perché in greco c'è en arche en o logos, kai o logos en pros ton zeon, kai zeos en o logos. Allora, in principio era il logos, e il logos era presso il Dio, e il logos era non il Dio, ma Dio. Allora, nel momento in cui si dice che il Logos in principio era presso Dio, si dice presso il Dio, cioè quell'articolo. Quando si dice, si parla della natura del Logos, si dice non che Logos era il Dio, ma era Dio senza articolo. Allora, Giovanni introduce qui una distinzione esplicita tra Dio con articolo e Dio senza articolo. L'unico passo documentato, cioè di cui abbiamo il testo, della letteratura contemporanea a Giovanni in cui si faccia questa distinzione è il passo di un trattato di Filone, che io vi ho messo come testo 9, il trattato sui sonni o sui sogni, De Somnis, primo libro 229-230, in cui si fa l'esegesi di Genesi 31-13. In cui il testo dice, facendo parlare Dio: io sono il Dio, io sono il Dio, articolo, che ti è apparso nel luogo non del Dio, ma di Dio, e quindi senza articolo. E Filone interpreta questo passo dicendo, come vedete al paragrafo 229, che dire allora? Il Dio vero è uno solo, il Dio con l'articolo è uno solo, il Dio vero, cioè il Dio proprio Dio in sé, è uno solo e quindi bisogna dire il Dio, perché c'è solo quello, quindi bisogna mettere l'articolo determinativo. Ma quelli che ne portano impropriamente il nome sono diversi, perciò il testo sacro in questo caso ha indicato il vero Dio usando l'articolo io sono il Dio, e il Dio impropriamente così chiamato senza l'articolo. Ma più avanti, un po' più sotto, dice che qui il testo sacro chiama Dio, no il Dio, Dio, il suo logos più antico. Provate a ripensare al prologo di Giovanni. Qui, a partire da un altro testo biblico, e come solito in maniera del tutto fantasmagorica, però Filone segna la strada, e cioè distingue il Dio con l'articolo da ciò che è di natura divina ma non è il Dio, e dice in primo luogo questo divino che però non è il Dio è Logos. Giovanni, nel momento in cui dice in principio era il Logos e il Logos era presso il Dio, in termini cristiani dovremmo dire era presso il Padre, quindi stava, dov'è che stava? Presso il Dio, quello che è l'unico vero Dio con l'articolo. Lui, che cos'era? Era, no, il Dio, era Dio, cioè di natura divina, ma no il Dio. Questo è chiaramente un riproporre quella distinzione del Dio con l'articolo e senza articolo, attribuendo l'essere Dio senza articolo al Logos che abbiamo visto in Filone. Solo che in Giovanni assume toni dal punto di vista ortodosso preoccupanti, tanto è vero che qui si è voluto vedere da parte degli interpreti, il dibattito oggi anche su questo è molto vivo, una sorta di subordinazionismo cristologico. Voi sapete che poi la discussione sulla rapporto tra Dio Padre e Dio Figlio ha dato adito a posizioni ortodosse, eterodosse, eretiche, e tutta la prima teologia si è venuta dogmatizzando proprio attorno al problema cristologico. Il Concilio di Nicea è nato ed è stato indetto il primo grande concilio per rispondere a Ario, che aveva posto questioni circa la natura divina di Cristo, e chiaramente questa attenzione a distinguere Dio con l'articolo da Dio senza articolo e attribuire il ruolo di Dio senza articolo a Logos potrebbe essere letto come un collocare il Logos in una posizione certamente di condivisione di natura con Dio Padre, ma in una posizione in qualche modo derivata e subordinata rispetto a il Dio con l'articolo. E questo è singolarmente un parallelo esattamente sovrapponibile che noi riscontriamo in un testo di Filone e nel Vangelo di Giovanni. Al di là di questa singolare assonanza e quasi coincidenza di espressioni filoniane e giovannee, direi che il quarto Vangelo, anche se Filone non fosse mai esistito, con molta probabilità sarebbe stato uguale a quello che è adesso, cioè non avrebbe assunto una forma diversa. Tuttavia, direi che possiamo concludere con due osservazioni che precisano questa, che è anche una mia convinzione, pur da studiosa di Filone e da consapevole osservatrice di tutto quello che Filone ha riversato sul cristianesimo antico. Certamente se Filone non fosse mai esistito, il Vangelo di Giovanni sarebbe come è. Ma se Filone non fosse mai esistito, certamente conosceremmo molto meno lo sfondo di pensiero che sta intorno al Vangelo di Giovanni, come a tutto il Nuovo Testamento, che è lo sfondo delle comunità giudaiche dell'epoca, di quel medio giudaismo che ha al suo interno di tutto e di più, come vi dirà appunto Chiara della Tutta, e che al suo interno aveva anche quella forte componente di giudaismo ellenizzato che indubbiamente non può essere passato sopra la pelle non solo dei cristiani antichi, ma a monte anche degli scrittori che hanno redatto i testi del Nuovo Testamento, che non a caso sono scritti in greco e quindi si servono di una terminologia che nel contesto giudaico già era stata caricata di un significato teologico in senso biblico. E non solo conosceremo molto meno lo sfondo del pensiero in cui si forma il Nuovo Testamento, in particolare il Vangelo di Giovanni, ma certamente se non ci fosse stato Filone, l'interpretazione che i padri della Chiesa ci hanno consegnato del Vangelo di Giovanni sarebbe stata diversa, perché per i padri della Chiesa Filone, vi dicevo, è una sorta di padre della Chiesa honoris causa, è il filtro attraverso cui i padri leggono non solo l'Antico Testamento, ma anche, trasportando le stesse categorie ermeneutiche, anche il Nuovo Testamento. Filone è considerato appunto un cristiano ante litteram, è il modello dell'interpretazione del testo biblico e quindi, al di là dei riscontri puntuali tra Giovanni e Filone, la lettura del quarto Vangelo non può prescindere dalla considerazione del contesto filosofico che io ho cercato sinteticamente di illustrarvi, in cui il quarto Vangelo si colloca, al di là delle conclusioni che poi possono essere diverse, che alla fine si possono trarre sul peso più o meno rilevante che influssi filosofici di varia natura, in particolare quelli provenienti tramite Filone, possono aver avuto nella redazione del Vangelo di Giovanni. Grazie.